E quindi grazie per chi ha organizzato questo incontro, grazie a Beppe di averlo pensato, di averlo proposto, grazie anche a chi si è dato da fare per metterlo in piedi, ringrazio Anna Rosa che si è dedicata alla segreteria e vi ringrazio anche della pazienza che avrete oggi, perché un conto è essere in due a gestire una giornata, un conto è proporre un contenuto da soli, quindi a me spiace molto che non ci sia Antonella, mi spiace per due motivi: prima, perché non c'è Antonella, nel senso che è una cara amica e con cui abbiamo condiviso molto e ci troviamo in sintonia per tutto ciò che riguarda il tema della meditazione, e mi dispiace perché voi perdete l'occasione di ascoltarla, ecco. Potrebbe essere una bellissima occasione, ma non mettiamo limiti, ecco, ci saranno ovviamente altre occasioni. E mi dispiace anche appunto che dovete portare pazienza con me, ecco, però io so che siete buoni, quindi siete comprensivi. Qualche anno fa lessi un libro che mi segnò, lo ritengo uno dei migliori libri di spiritualità che io abbia letto, molti di voi lo conoscono, l'autore è Rigis Jäger, L'essenza della vita. È un libro edito dalla La Parola, la casa editrice La Parola. Jäger era monaco, poi per questione di pensiero è caduto anche lui nelle purghe, perché di questo si tratta, dell'epoca razzingeriana. Ratzinger ha fatto piazza pulita di tantissimi teologi e pensatori quando era prefetto della comunicazione della dottrina della fede. Però ci sono rimasti dei testi di Jäger, è ancora vivente, era benedettino anche lui, poi ha avuto tutto questo corso. L'essenza della vita è un libro importante mi ha colpito la prima pagina, è la prima pagina. Lui la butta sull'astronomia, e quindi io stamattina, almeno nella prima parte, vorrei farvi una piccola lezione di astronomia. Ecco, ci prendiamo del tempo, spero che sia divertente anche, io non sono un astronomo. Però è affascinante questo. Penso che la luce dia fastidio alle slide, però è riuscita a scrivere, se avete senso. Beh, ascoltate, non scrivete. Si può spegnere anche quello. Allora adesso le nostre vallette. Ne vivi d'accordo, perché ecco.
La valletta a nord.
Allora, dai dati più recenti, risulta che il nostro cosmo, il cosmo, l'universo, chiamiamolo come vogliamo, esiste da circa 14 miliardi di anni. Jäger recupera una conferenza di un astrofisico che l'aveva colpito e dice questo: proviamo a comprimere questi 14 miliardi di anni in un anno. La conseguenza è che ogni mese corrisponderebbe più o meno a poco più di un miliardo di anni. Allora, adesso ripercorriamo l'anno gennaio, febbraio, marzo, aprile, fino a dicembre. Nell'attimo zero, c'era qualcosa che la fisica attuale non è in grado di definire, di calcolare, di studiare. È presumibile, sono teorie, è presumibile che esistesse un punto, privo di spazio, anche perché spazio e tempo nascono dopo, però all'inizio c'è questo punto, costituito solo di energia infinita. Qualcuno lo definisce punto di luce, una regione più piccola di un singolo atomo. Qualcuno lo definisce luogo cosmico, però molte delle cose che dirò la nostra mente non può arrivarci. Ora, questo punto, chiamiamolo così, conteneva comunque l'intero universo che ora conosciamo e che non conosciamo, perché vedremo che è più quello che non conosciamo dell'universo di cui conosciamo. Comunque tutto era lì dentro, in questo punto di energia infinita. Tutto è scaturito da lì. Ora, la cosiddetta teoria del Big Bang, il grande scoppio, non dice qualcosa del momento originario, quindi che ci sia stata una deflagrazione, ma solo ciò che è avvenuto nell'attimo successivo. Vi leggo una frase di un astrofisico, un certo Philip Peebles, dice: l'essenza della teoria del Big Bang sta nel fatto che l'universo si sta espandendo e raffreddando. Lei noterà, sta parlando, lo stanno intervistando, lei noterà che non ho detto nulla riguardo ad una esplosione. La teoria del Big Bang descrive come il nostro universo evolve e non come esso inizia. Allora noi possiamo dire qualcosa sul momento successivo a, chiamiamolo, Big Bang, l'inizio. Possiamo solo dire qualcosa. Ora, questo qualcosa dopo il Big Bang, i fisici lo chiamano era di Planck, da uno scienziato. È il brevissimo periodo compreso tra l'istante zero della storia dell'universo e 10 alla meno 43 secondi. Ecco, questo è il numero del 10 alla meno 43, 10,43 zeri più 1. Questo è il tempo dopo questo momento iniziale, cioè infinitesimale. Eppure cosa abbiamo dopo questo momento? Le quattro forze fondamentali, cioè la forza elettromagnetica, nucleare debole, nucleare forte e gravità, erano probabilmente unificate in un qualcosa della dimensione di una biglia incandescente. Questo agglomerato di energia, appena dopo questi infinitesimali momenti, abbiamo l'universo che può essere raccolto in questa biglia incandescente. Solo energia. Ora, questa biglia si espande ad una velocità superiore a quella della luce. Un trilionesimo di secondo dopo il Big Bang, L'universo è ancora così piccolo da stare nel palmo di una mano. Una minuscola frazione di secondo dopo, un trilionesimo di secondo, questo qualcosa è grande come Marte. Un'altra frazione di secondo dopo è 80 volte più grande della Terra. 80 volte più grande la Terra. Tanto per dirvi come la velocità con cui si sta espandendo. Non c'è ancora materia, stiamo attenti, c'è solo energia. Voi sapete, questo è la velocità della luce. Ho detto che tutto si sta muovendo alla velocità della luce. La velocità della luce è 299.792.458 metri al secondo. Ho detto, nulla è materia, c'è solo questa energia. Che cos'è l'energia? Noi lo sappiamo da questa equazione diventata famosissima, che è la famosa equazione di Einstein. Questa equazione ha dimostrato che energia e materia sono interscambiabili. La materia non è altro che energia concentrata e l'energia non è altro che materia potenziale. Tutto in quell'istante infinitesimale è energia che è potenzialmente materia. Quello che noi chiamiamo, ecco, tutto questo che sta avvenendo avviene al buio, perché la luce nascerà soltanto molto più tardi, 500 milioni di anni dopo questo momento iniziale. Perché? Perché l'energia e la materia erano così dense che un raggio di luce non avrebbe potuto attraversare. Comunque, questa neonata materia originaria, perché intanto si sta trasformando piano piano in materia, comincia ad espandersi contrapponendosi alla forza di gravità e raffreddandosi al contempo. Dapprima si sono formate le particelle elementari e subito dopo i nuclei atomici più semplici, l'idrogeno e l'elio. Prima ancora della fine di gennaio, qui siamo più o meno alla fine di gennaio. Poco più di un miliardo di anni dopo l'evento iniziale. Avviene la separazione tra radiazione e materia e nascono le prime galassie. Ora, tutto pare essere abbastanza stabile da fine gennaio a metà giugno. Cosa succede a metà giugno? Il crollo di una nuvola di gas e polvere, si crolla di nuvola di gas e di polvere, si forma il nostro sistema solare. Il nostro sistema solare. E quindi la nostra Terra. La Terra ovviamente in questo momento è ancora una palla di fuoco. In questo momento, sempre a metà giugno, cosa succede? La palla di fuoco viene colpita da un altro pianeta che si chiamava Theia, E dallo scontro di Teia con la terra cosa nasce? Dai frammenti che poi grazie alla gravità prende forma sferica, cosa nasce? La luna. La luna è nata dallo scontro della terra con questo pianeta. Sulla terra nascono da prima strutture chimiche, quindi la luna è nata così. Sulla terra nascono da prima strutture chimiche complesse, seguite da strutture biologiche. Ovviamente tutto questo avviene nell'acqua. A partire da metà settembre emergono le prime rocce. Sulla superficie dell'acqua e cominciano. E all'inizio di ottobre si formano alghe fossili e dopo due mesi si sviluppa un'immensa varietà di piante, di specie, di animali a partire dalle alghe. Il 19 dicembre le piante cominciano a popolare i continenti. Il 20 dicembre le masse continentali sono ricoperte di boschi, si va creando un'atmosfera ricca di ossigeno, qui faccio molto breve, se no farò. Tra il 22 e il 23 dicembre dai pesci si sviluppa un'anfibia a quattro zampe, ci sono anche le fotografie, che si muovono alla conquista delle terre paludose. Da questi il 24 dicembre si sviluppano i rettili che conquistano anche le terre asciutte. Il 25 dicembre nascono i primi animali a sangue freddo, a caldo, accanto ai dinosauri che stanno dominando la scena. In tarda serata compaiono i primi mammiferi. Siamo in serata del 25 dicembre, compaiono i primi mammiferi. Nella notte del 30 dicembre cominciano a formarsi le Alpi. Nella notte tra il 30 e il 31 dicembre, ultimo giorno di questo anno, quindi questi 14 miliardi di anni, l'ultimo giorno, siamo nella notte tra il 30 e il 31, da una razza di scimmie si sviluppa la specie umana. 5 minuti prima di mezzanotte abbiamo l'uomo di Neanderthal, che verrà soppiantato 30.000 anni dopo in Europa dall'Homo sapiens, da cui deriviamo noi. Erano due cose diverse, Neanderthal e sapiens. Neanderthal si sposta in Europa, trova sapiens. Non si conosce il motivo per cui Neanderthal scompare. Qualcuno parla di genocidio, qualcuno parla di fusione delle due specie. Fatto sta che noi abbiamo una piccolissima percentuale di DNA proprio di Neanderthal. Il sapiens viene dall'Africa, trova in Europa, nella zona europea, il Neanderthal, e c'è questo, non si sa come, ma alla peggio, l'uomo di Neanderthal. 15 secondi prima di mezzanotte, nasce Gesù di Nazaret. Mezzo secondo prima di mezzanotte ha inizio l'era tecnologica. Mezzo secondo prima di mezzanotte. Siamo alla fine dei 14 miliardi di anni di evoluzione. Ecco, quando lessi questa pagina di Jäger, ho detto, qua c'è qualcosa di interessante. Ha un senso tutto questo, stiamo andando a... Allora mi fermerei ancora su questo, perché vorrei, quello che vorrei comunicarvi è un'esperienza, non contenuto, appunto perché stiamo giocando, nel senso che ho preso dei dati e li sto comunicando, ecco, no? Non sono qui a fare una lezione di astronomia, ma vorrei comunicarvi una sensazione, la stessa che ha preso me, cioè far nascere delle domande. Allora continuiamo su questa strada. Ho parlato di galassie. Ciò che noi chiamiamo universo, cosmo, è composto da galassie. Ora proviamo a farci una domanda: quante stelle ci possono stare o essere in una galassia? I fisici dicono tra i 200-300 miliardi di stelle. Una galassia può contenere circa 200-300 miliardi di stelle. Ora, la galassia più grande ad oggi conosciuta, è questa che si chiama IC1101, che ha un diametro di circa 6 milioni di anni luce. Cioè, se noi la misuriamo da i suoi estremi, il diametro è di circa 6 milioni di anni luce. Ora dobbiamo chiederci, per continuare il nostro gioco, dobbiamo chiedersi quanto è un anno luce, che cos'è l'anno luce, è un'unità di misura, in astronomia tutto si misura con l'anno luce. Quanto è un anno luce? Corrisponde alla distanza percorsa dalla luce nell'intervallo di un anno. Abbiamo detto, dato che la luce viaggia nello spazio ad una velocità di circa 300.000 km al secondo, un anno luce corrisponde a circa 9.461 miliardi di chilometri. Un anno luce è pari circa 9.461 miliardi di chilometri. Cosa vuol dire? Vuol dire che se osserviamo un corpo celeste lontano dalla Terra 300 anni luce, significa che la sua luce impiegherà 300 anni per giungere fino a noi. Il che vuol dire che quel corpo celeste che io vedo, lo vedo come era 300 anni fa, e non come lo è adesso. Oggi l'oggetto che osserviamo dovrebbe essere completamente diverso o non esserci più. Questa galassia, che è la galassia di Andromeda, che pare essere oggi dagli ultimi studi simile di grandezza alla Terra, che dista da noi circa 2 milioni di anni luce, si può vedere anche ad occhio nudo, noi la stiamo osservando come era 2 milioni di anni fa. Noi la possiamo vedere, ma la vediamo come era 2 milioni di anni fa. La luce proveniente dal nostro Sole e che è veramente qua dietro, cioè in questo gioco di numeri la distanza dal Sole è veramente irrisoria, perché ve l'ho scritto, noi distiamo dal Sole 149 milioni e 600 mila chilometri. In un anno luce, vedete, è 0,0000. In questo caso la luce del Sole che noi vediamo adesso, lo vedessimo, impiega 8 minuti, quindi il Sole che vediamo, la luce che vediamo è quella di 8 minuti fa. Ma concentriamoci sulla nostra galassia. La nostra galassia, che viene chiamata Via Lattea, quante stelle ci sono nella nostra galassia? Gli studiosi parlano di circa 200, da 200 a 400 miliardi di stelle. Nella nostra, ci sono circa 200, da 200 a 400 miliardi di stelle. Tenete conto che ad occhio nudo noi ne possiamo vedere circa 2500, ma ce ne sono qualche miliardo. Ora, la Via Lattea, che voi vedete in una foto, è una galassia, una grande galassia a spirale barrata, Questa galassia, la nostra galassia, contiene il nostro sistema solare. Noi siamo qui dentro, anche se siamo posti in periferia. Guardate, questa è un'immagine che io vi inviterei a imprimervi nella memoria, perché è importantissima. C'è la nostra galassia, che è una di tutto rispetto perché è grande. Noi dove siamo in questa galassia? Siamo quasi all'estrema periferia. Siamo proprio, vedete, lì a destra, in basso, c'è uno zoom che fa vedere dove si situa il nostro Sole, il Sole. Pensate alla Terra, poi. Siamo in periferia. Ora, da questa periferia ad andare in centro ci vogliono circa, la distanza, ecco, sono circa 25.000 anni luce. Noi siamo distanti dal centro circa 25.000 anni luce. Cioè, se ci muovessimo alla velocità della luce, cioè, ci vorrebbe circa, per arrivare in centro alla nostra galassia, circa 25.000 anni. Ora, malgrado la posizione non ottimale, è stato possibile dare una dimensione approssimativa del diametro della nostra galassia. Quindi la nostra galassia, come diametro, abbiamo detto che di tutto rispetto, si aggira intorno a 160.000 anni luce, più o meno come quello di Andromeda. Questi sono gli ultimi dati, perché fino a poco tempo fa si pensava che Andromeda fosse molto più grande della nostra galassia. Ora, si tratta di una grandezza immensa, quasi inconcepibile per un essere umano. Vuol dire che la luce emessa da una stella nell'estrema periferia del disco galattico impiega 160.000 anni per propagarsi fino all'estremo opposto. Se volessimo trasformare questa grandezza in chilometri, otterremmo un diametro della nostra galassia di circa 1,5 miliardi di miliardi di chilometri. Cioè 10 miliardi di volte la distanza tra la Terra e il Sole, che è calcolata in circa, abbiamo detto prima, 149 milioni e 600 mila chilometri. Ecco, noi siamo alla periferia di questa galassia impressionante. Però uno dice, sì, va bene, ma la nostra galassia è grande, ma c'è qualcosa di... Tenete conto che, nonostante la sua grandezza, la nostra Via Lattea, di cui noi siamo un granello di sabbia nella periferia, è parte di una struttura galattica ancora più grande. Cioè c'è una galassia, una struttura galattica in realtà, che comprende la nostra galassia. Questo si chiama gruppo locale, formato da oltre 70 galassie, tra cui la nostra, ovviamente, abbiamo detto, e anche la galassia di Andromeda, appena citata. Ora, il gruppo locale, questo è il gruppo locale, e a sua volta parte di una struttura galattica ancora più grande che si chiama, è interessante, Virgo Supercluster, supermasso locale, un gruppo di galassie con un diametro di circa 200 milioni di anni luce. Ora, nel 2014, cioè ieri, è stata individuata un'ulteriore struttura ancora più grande, di cui fa parte queste galassie appena citate, che è chiamata supermasso Laniakea. Laniakea è un nome hawaiano, perché nella Hawaii ci sono dei potenti telescopi, sono dei centri di astrofisica, e quindi vuol dire, è un nome hawaiano che significa paradiso immenso, incommensurabile, paradiso incommensurabile. Quindi il supermasso Laniakea comprende diversi supermassi per un totale di 100.000 galassie distribuite su 520 milioni di anni luce. Quindi noi facciamo parte, la nostra galassia, che conta circa, abbiamo detto, 200-400 miliardi di stelle, è contenuta in questo supermasso Laniakea, che comprende 100.000 galassie. Provate 100.000 galassie con quel numero di stelle. Noi sappiamo che nel cosiddetto universo osservabile, quindi nell'universo osservabile, quante galassie ci sono, tra cui anche questa appena citata? Circa dai 300 ai 500 miliardi di galassie. A voi il calcolo del numero delle stelle presenti nell'universo osservabile, tenendo presente che le stelle presenti in ciascuna galassia, abbiamo detto, si aggira tra i 200 e 300 miliardi. Provate a moltiplicare 500 miliardi per 300 miliardi. Avrete più o meno. E questo ho detto soltanto nell'universo osservabile, cioè quella investigata fino ad oggi. Infatti la parte osservabile, dove ci sono queste circa 500 miliardi di galassie, la parte osservabile è un'infinitesima parte di un volume di spazio pari a, non l'ho scritto, ma 10 elevato alla 23esima potenza più grande. Quindi 10 seguito da 23 zeri. Qualcosa che nessun essere umano potrà mai immaginare e neanche osservare. Cioè, noi quello che conosciamo oggi dello spazio, di cui abbiamo detto qualcosa, è niente, niente di confronto a quello che dovrà essere ancora investigato. Il video ha fatto un curioso riferimento. La galassia di Andromeda si sta avvicinando alla nostra Via Lattea a circa 400.000 km orari, ed è certo che si scontreranno, ma nessuna paura, perché se questo avverrà, avverrà da circa 5 miliardi di anni, quindi possiamo avere abbastanza. Un'ultima curiosità, ecco, questo è un grafico che fa vedere più o meno la collisione, lo scenario della collisione possibile, ecco, che avverrà, anche se qualcuno dice che in realtà si sfioreranno, comunque non sono proprio lì. Un'ultima curiosità, la NASA nel 2017, avrete sentito, due anni fa, ha annunciato la scoperta di 219 nuovi possibili pianeti esterni al nostro sistema solare, 10 dei quali grandi quanto la Terra, e posti nella fascia abitabile, cioè alla giusta distanza dalla propria stella per poter avere acqua liquida in superficie. Quindi con questi dati, ad oggi, soltanto ad oggi, con quello che si è scoperto, con i mezzi a disposizione, il numero di potenziali mondi abitabili sale a 4.034. Di questi, 2.335 sono stati verificati come pianeti e oltre 30 sono grandi quanto la Terra. La slide che vedete ci sono questi 7 pianeti, si chiama sistema planetario, dove questi pianeti sono tutti allineati e sono tutti possibili per ricevere la vita. E tutto questo solo nella nostra galassia, nella nostra galassia. Ecco, ora veniamo al nostro tema. Quindi possiamo accendere anche le luci se non ci addormentiamo. Io comincio un discorso che vi faccio tenendo presente queste cose, cioè io ho voluto farvi passare, non so se ci sono riuscito, ma una sensazione che fa nascere delle domande. Ciò che chiamiamo Dio, chi è? Come si inserisce in tutto ciò? Io credo che sia importante imparare a cambiare punto di vista. Noi viviamo su una terra, un pianeta, che è forse meno che un granello di sabbia in una spiaggia. Dio può essere inteso solo come orologiario che diede via il tutto, come diceva Leibniz? Dio è un'entità che dall'esterno, anche se non ha senso perché abbiamo detto esterno a cosa? Esterno a... Prima del Big Bang non c'era, perché non c'era un prima e non c'era uno spazio, capite? Comunque, possiamo pensare che Dio sia un'entità che ha voluto tutto ciò che esiste, con un atto volitivo, che lo conduca. Ha voluto proprio me su questa terra. Sta pensando a me, sta provvedendo a me come se io fossi il centro dell'universo. Cioè, togliamoci dall'idea che almeno questo, che noi non siamo il centro dell'universo. Stando all'Antico Testamento, dove c'è un Dio all'opera per portare a compimento il suo disegno di salvezza, che ha scelto un popolo, che l'ha condotto perché prima l'ha creato in questo uomo, pensate al mito di Genesi, e poi l'ha condotto, l'ha liberato. E poi, se la realtà divina si manifesta sempre e ovunque in tutto ciò che assume una forma, detto in altre parole, se la realtà divina è il principio strutturale dell'evoluzione, si è manifestata la realtà divina in altre galassie, miliardi e miliardi, e se sì, come? In questo contesto cosmico, che significato ha la nascita e la vita di Gesù di Nazaret, il figlio di Dio? ultimi 15 secondi della storia dell'universo, ultimi 15 secondi della storia dell'universo. E io, con la mia vita infinitamente breve, cosa sono rispetto ai miliardi di anni dell'evoluzione cosmica? Che significato hanno redenzione, salvezza, risurrezione? Sappiate che tra un milione di anni, l'essere umano avrà percorso rispetto all'uomo odierno una distanza pari a quella dell'uomo attuale rispetto alla comparsa di quella scimmia da cui ci siamo evoluti. Quindi la domanda è: come saremo tra un milione di anni? Cioè, se un milione di anni eravamo così, tra un milione di anni come saremo? Ammesso che ci siamo ancora, fra 5 miliardi di anni, quando Andromeda si confronterà con la Via Lattea, come saremo? Cioè, capite, quale sarà la specie nella quale risorgeremo? Se siamo soltanto in transizione. Allora la domanda: per quanto tempo ancora parleremo di Dio come se l'intero universo ruotasse intorno alla Terra? Dobbiamo abbandonare un immaginario per cui abbiamo creato un Dio a nostra immagine e somiglianza. C'è un poeta greco, Senofane, diceva, se, un bellissimo testo, dice, se i leoni avessero i loro dei, li avrebbero creati con la testa di leone. Noi abbiamo fatto così, con Dio. L'abbiamo fatto a nostra immagine e somiglianza. Se imparassimo a guardarci non al centro dell'universo, ma come in realtà siamo, un essere vivente infinitesimale, alla periferia di una galassia infinitesimale, posta in una periferia di un cosmo infinitesimale, forse la concezione di noi stessi e la concezione di Dio forse non sarebbe la medesima con cui siamo cresciuti. Capite? Il mondo va avanti. Cioè, queste scoperte, quello che vi ho detto stamattina, deve avere una ricaduta sulla nostra teologia, sulla nostra spiritualità. Cioè, non possiamo fare finta che tutto questo non esista. C'è un altro libro che ritengo importante, quindi primo L'essenza della vita, che vi ho citato, un altro è un testo molto curioso, infatti in realtà fa parte di una trilogia. Adesso dico, non è riuscito a farlo. Yuval Harari. Lui mi sembra che sia indiano, forse. Ebreo di dove? Non so se è americano o indiano. Sì, ma volevo sapere se era indiano proprio. Da animali a dei, è forse il testo più famoso. L'altro libro da cui traggo la citazione è Homo Deus. Vi scrivo quello che scrive Harari e Lui scrive: per quanto le nostre scoperte scientifiche ci permettono di affermare, l'universo è un processo cieco e senza scopo, colmo di strepito e furore, ma che non significa nulla. Durante la nostra infinitesimale breve permanenza su questo minuscolo pianeta, ci agitiamo e ci pavoneggiamo ad essere a manca, ma nulla, nemmeno il ricordo, rimarrà di tutto ciò. Ovviamente lui non credo che sia credente, è un grande studioso, ma io credo che se cominciassimo a pensare in grande, cominceremo a percepire sempre con maggiore chiarezza ciò che denominiamo Dio. Dobbiamo imparare che questa entità non è più l'essere che dall'alto dei cieli guarda questa terra, dandogli magari indicazioni, come se fossimo la cosa più importante, ma piuttosto la vita, quindi Dio come la vita, che dal di dentro della realtà porta avanti la vita di tutto ciò che esiste. Quindi non un Dio fuori, ma un Dio dentro a tutto questo. Non un Dio fuori quel momento, chiamiamolo Big Bang, che decide, ma un Dio che sta dentro, e l'energia che sta dentro a quel momento iniziale. Dentro ogni cosa. Dentro il cosmo vi è questa energia che qualcuno ha chiamato l'amore, che muove il sole e l'altre stelle. Quindi forse aveva ragione Teilhard de Chardin quando dice: Dio non fa le cose, ma offre alle cose di farsi. Quindi l'azione creatrice di Dio, che c'è l'azione creatrice di Dio, non consiste nel fare la realtà, nel fare questo universo, momento per momento, e neanche il momento iniziale, l'orologiale di Gans, bensì di offrire alla realtà la possibilità di essere e di compiersi, di realizzarsi, e la vita, l'energia, l'amore che noi vogliamo, che dà la possibilità di essere e di compiersi alla vita. Dunque Dio non ha dato origine a quella forza, a quell'energia, a quella luce di cui abbiamo parlato fino a qui, ma è in quella forza, in quell'energia e in quella luce. Per cui noi uomini che abbiamo, se ci va bene arriviamo a 100 anni, ma cosa sono? Per cui essere stati creati non significherà tanto essere stati fatti, aver cominciato a vivere ad un certo momento, ma essere continuamente in relazione con questa forza, con questa energia che offre alla realtà e quindi a me di farsi. Siamo anche noi un continuo divenire, un continuo venire alla luce. Noi come tutto il resto, come l'universo, gli animali, ma parliamo degli uomini, noi donne e uomini. Siamo come tutto il resto chiamati a un divenire continuo, un continuo emergere. Cosa saremo tra 1 milione di anni? Certamente totalmente altro da ciò che siamo ora, vive nella creazione, ma perché tutto sta emergendo, sta venendo fuori. Quindi Dio è la forza che fa emergere l'esistente, e la forza, l'amore, la luce, l'energia, qui termine ognuno scelga, che fa emergere il tutto. In che modo? Teilhard ancora dice: come un grande attrattore. Sì, Dio attira, fa emergere, come il sole attira il fiore a sé, e attirandolo lo fa bruciare. Ma non da fuori, eh? Non è il sole esterno, ma è l'energia, la luce, la potenza, l'amore che fa emergere l'esistente. Ma la cosa straordinaria che noi esseri umani, per quello che sappiamo oggi, siamo gli unici a esserne consapevoli. Noi siamo gli unici, noi esseri umani, siamo gli unici ad esserne consapevoli. Ora, se siamo consapevoli, nasce tutto il tema della responsabilità, cioè di collaborare a questa forza attrattiva che sta facendo emergere, sbocciare, portare a compimento. Solo noi. E la meditazione, credo, sia uno degli strumenti più alti che l'uomo possegga perché questo si possa compiere.